Iniziamo dal question time. Interrogazione del gruppo consigliare, nuovo gruppo, relativa alla realizzazione di eventi della tradizione natalizia nel comune di Nove di Modena. Passo la parola al capogruppo del nuovo gruppo, Grossi Giorgia. Prego.
Grazie Presidente. L'interrogazione la leggo a nome della consigliera Gagliotto, perché sua dovrebbe arrivare più tardi, ma temo che non farà in tempo. Suppongo che il Consiglio Comunale sarà a breve stasera. Interrogazione relativa alla realizzazione di eventi della tradizione natalizia nel comune di Nove di Modena. Premesso che è ormai imminente il periodo natalizio e sostegno alle iniziative locali può contribuire non solo al sostegno delle associazioni, ma soprattutto alle attività economiche e commerciali e avere un positivo ritorno all'immagine del Paese. Interroga il Sindaco e la Giunta in merito alla realizzazione di eventi e alla tradizione natalizia nel Comune di Nove di Modena, nel rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e della sicurezza delle manifestazioni. In particolare, quali eventi o iniziative l'amministrazione del Comune di Nove di Modena ha intenzione di finanziare o promuovere sul territorio? Quali eventi o iniziative saranno patrocinate dall'amministrazione del Comune di Nove di Modena? Quali le alternative ipotizzabili per favorire la realizzazione in funzione anche dell'evolversi della situazione pandemica? Quale contributo, sia in termini economici che fattivo, l'amministrazione ha intenzione di mettere a disposizione per garantire lo svolgimento degli eventi e contestualmente tutelare il controllo sul contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19 e consentire le manifestazioni in sicurezza? Si chiede risposta scritta orale in Consiglio Comunale. Le proponenti, Gloria Gagliotto, Giorgio Grossi e Elisa Montanari. Grazie.
Grazie. Passo la parola per la risposta all'assessore all'istruzione e cultura Paltrinieri Annalisa. Prego.
Che per... Oh, ce l'ho fatta. Risponderò alla... punto per punto alla... all'interrogazione. Preso atto che l'interrogazione riprende le domande poste nell'interrogazione del 19 maggio 2021, sono ad aggiornarvi sul periodo natalizio. Punto 1. L'amministrazione comunale intendo promuovere nel periodo natalizio sul territorio diverse iniziative. L'accensione delle luminarie dall'8 di dicembre, novità su Sant'Antonio che dopo aver liberato la piazza dalle casette potrà ospitare un numero maggiore di luminarie. Partenza della rassegna teatrale invernale Teatro, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che si concluderà a marzo. Realizzazione letture natalizie presso la biblioteca. In collaborazione con Proloco, come consueto, provvederemo alla realizzazione di una pubblicazione contenente il calendario di tutte le iniziative a tema natalizio. Punto 2. L'amministrazione ha già concesso il patrocinio per le seguenti iniziative a tema natalizio. 12 dicembre, concerto degli auguri, coro Mondine. Il 15 dicembre, mercoledì del tè, il Natale di una volta, polisportiva roveretana. Il 18 dicembre, concerto di Natale Rovereto della Filarmonica Novese e il 19 dicembre, concerto di Natale a Novi, sempre della Filarmonica Novese. Siamo in attesa di altre proposte provenienti dalle associazioni del territorio che via via valuteremo. Gli eventi verranno pubblicizzati sia in forma cartacea sia sul web. Punto 3. In merito all'evolversi della situazione pandemica, le iniziative da mettere eventualmente in campo sono quelle già attivate negli scorsi periodi. Realizzazione di letture, piccoli eventi online, confronto, sostegno, aggiornamento nei confronti delle associazioni per la conoscenza e del rispetto delle linee guida nazionali e regionali. Punto 4. Dal punto di vista economico, come evidenziato nelle risposte all'interrogazione di maggio, il sostegno alle associazioni trova fondamento nel contributo concesso alla Proloco, destinato in buona parte al sostegno delle spese aggiuntive in merito alla sicurezza, soprattutto in riferimento ai piani relativi al rispetto delle normative anticontagio. Dal punto di vista fattivo prosegue il progetto Gruppo Eventi, che consiste in una piccola conferenza di servizi realizzata simultaneamente in presenza da tutti gli uffici coinvolti e destinata alle associazioni che intendono realizzare eventi di un certo impatto o che abbiano bisogno di eventuali chiarimenti, fare proposte o di un confronto. Inoltre prosegue la gestione delle sale in collaborazione con l'ufficio tecnico, il sostegno per la compilazione della piattaforma dedicata ai patrocini online, le prestazioni tipografiche, il prestito di materiale e più in generale tutte le attività che l'Ufficio Cultura dedica quotidianamente al rapporto con i volontari delle associazioni. Concluso.
Grazie. Prego Giorgia Grossi.
Sì, come detto, ho anticipato l'interrogazione. Era di Gloria Gagliotto, ovvero sì che si rifaceva quello del 19.5, perché riteniamo che il periodo estivo, poi anche quello invernale, come detto anche in premessa, costituiscono un momento significativo di sviluppo anche per il Paese, sia in termini culturali e ci si auspica anche in termini economici. Quindi ringrazio per la risposta l'assessore.
Bene, aspettiamo 2 minuti alle 20.45. Inizieremo il Consiglio Comunale. 2 minuti d'attesa. Bene, iniziamo il Consiglio Comunale. Do la parola al dottor Cappi per l'appello. Prego.
Buonasera. Diacci Enrico.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Gagliotto. Grossi.
Presente.
Montanari.
Presente.
Ferrari.
Presente.
Gasperi.
Presente.
Olivetti.
Presente.
Rossi. Bonatti. Casarini.
Presente.
Paltrinieri.
Presente.
Bene. Passiamo al primo ordine del giorno, che è la 12ª variazione del bilancio di previsione 2021-2023, modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2021. Passo la parola un attimo al vice sindaco Mauro Fabbri.
L'audio agli scrutatori.
Pardon, fermo un attimo che dobbiamo decidere per gli scrutatori. Fracavallo Alessandro. Ferrari Marco. Ferrari Marco. Giorgio Grossi, bene.
Sempre bene.
Grazie. Bene. Gli scrutatori sono stati definiti e passiamo appunto allora alla primo ordine del giorno, che è la 12ª variazione del bilancio di previsione 2021-2023. Modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2021. Passo la parola un attimo al vice sindaco Mauro Fabbri, poi prenderà la parola la dottoressa Roberta Mussini. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Semplicemente, prima di passare la parola alla dottoressa per una sintesi dell'esposizione che abbiamo fatto in commissione, ci eravamo lasciati con una richiesta di informazione del consigliere Grossi, che nel frattempo, a quanto mi risulta, ha avuto risposta per iscritto dal dottor De Prato.
Sì, confermo.
Quindi presumo che l'informazione sia stata data. In ogni caso, visto che possiamo un po' valere anche per gli altri membri della Commissione, confermo che la ripartizione dei fondi destinati a quel progetto delle CRA, che viene chiamato un abbraccio, è in proporzione ai posti contrattualizzati all'interno delle singole CRA. Quindi la ripartizione segue la proporzione dei posti che sono di diritto all'interno delle singole CRA. E a questo punto ricordo che ormai, come al solito, seguiremo lo schema della ripartizione fra la parte Covid e non Covid e una brevissima invece aggiornamento sulla parte relativa agli investimenti. Per l'esposizione ridò la parola alla dottoressa Mussini.
Buonasera a tutti. Metto in tutto schermo la variazione. Condivido. La variazione è una variazione di parte corrente per 114.685 euro in entrata e in spesa. La caratterizza in particolare un'applicazione di avanzo disponibile alla parte corrente di 90.000 euro. La parte investimenti prevede una maggiore entrata e una maggiore spesa di 57.205,75. La variazione complessivamente sull'esercizio 2021 è pari a 171.890,75 in entrata e in spesa. Negli esercizi 2022 e 2023 ci sono solo degli storni di spesa saldo zero. La variazione è suddivisa come le variazioni del 2021 più rilevanti nella parte corrente Covid e nella parte corrente no Covid. La parte corrente Covid prevede l'applicazione dell'importo residuo del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 al bilancio. Prevede inoltre un aumento a seguito di stime effettuate del gettito dell'IMU per 24.000 euro, del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF per 7.493,61 euro e del gettito del canone unico per 11.000 euro, in modo tale da poter liberare praticamente 42.493,61 euro, che corrisponde esattamente al fondo Covid per l'esercizio delle funzioni degli enti locali del 2021 che lo Stato ci ha riconosciuto nel 2021, che verranno poi destinate a maggiori spese, che vedremo. Sempre nella parte entrata, torno un attimo indietro, lo Stato ci ha riconosciuto 5.773,17 euro di trasferimenti compensativi per destinati agli importi che il Comune non ha ricevuto per l'esonero al pagamento del canone dell'utilizzo del suolo pubblico, e quindi oltre da una parte aumenta il canone unico patrimoniale liberando il fondo Covid che era stato utilizzato in fase di preventivo 2021 per ridurre queste entrate, ma d'altra parte riduce sempre lo stesso canone unico di 5.773,17, in quanto sono state date delle esenzioni importanti da parte dello Stato che ci vengono compensate con i trasferimenti. Nella parte corrente, nelle spese correnti Covid, abbiamo maggiori spese, sempre legate al Covid, per 109.140 euro e sono così finanziate. 3.062,60, come abbiamo visto prima, dall'avanzo Fondo Funzioni Fondamentali 2020, 42.493,61 per il Fondo Funzioni degli Enti Locali 2021 e 63.583,79 da risorse proprie. Inoltre si riducono le spese Covid di 55.000 euro togliendo l'intervento finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria negli edifici pubblici. Sì, le maggiori spese sono relative a 10.000 euro rimborsi ai cittadini per tributi e entrate patrimoniali non dovute per normative Covid. E poi abbiamo diversi trasferimenti all'Unione, di cui 30.000 euro, sempre per il Covid, per supportare gli istituti comprensivi, gli istituti paritari, le scuole superiori e altri istituti di formazione, e per supportare le maggiori spese da loro sostenute per il Covid. 15.914 euro per visita parenti in RSA, progetto Abbraccio, 32.226 euro per adeguare la quota territoriale del trasferimento all'azienda per i servizi alla persona. Inoltre 76.000 euro per altre necessità registrate direttamente sul bilancio dell'Unione delle Terre d'Argine, sempre in conseguenza all'emergenza Covid. Poi passiamo alle variazioni, diciamo, no Covid, le altre variazioni che un tempo erano le principali variazioni che venivano appunto apportate al bilancio. Abbiamo in queste nelle entrate, nei trasferimenti correnti, abbiamo maggiori entrate per 18.370,12 di IMU immobili inagibili sisma 2012, cioè trasferimento compensativo che ci viene dato dallo Stato per il mancato gettito dell'IMU appunto per gli immobili inagibili. Questo, diciamo che l'importo ci è stato riconosciuto in modo definitivo da un decreto del Ministero dell'Interno, un comunicato del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2021, e l'importo complessivo che ci è stato assegnato nel 2021 è pari a 673.306,12. Poi abbiamo un giro contabile e togliamo le entrate e la spesa relativa alle elezioni elezioni o referendum che nel 2021 non ci sono state. Poi rileviamo maggiori entrate per il rilascio delle carte identità e nello stesso tempo per le stesse rileviamo anche una maggiore spesa per trasferire questi importi al Ministero. Rileviamo minori entrate per 16.271,33 euro relative a rimborsi diversi, dove si registrano in particolare i conguagli delle società che ci gestiscono le utenze. Servizio tecnico manutentivo patrimonio, abbiamo una maggiore entrata una maggiore spesa di 21.805,97 che però è finanziata da minori spese sempre all'interno dei capitoli assegnati al servizio, quindi alla fine il saldo di questa del servizio tecnico manutentivo patrimonio pari a zero. Il settore amministrazione e sviluppo risorse umane restituisce al bilancio 5.485 euro di spese di personale, oltre al giro contabile delle elezioni. Il settore servizi finanziari, abbiamo un minore trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura delle funzioni trasferite per 76.000 euro. Questo è possibile in quanto abbiamo 76.000 euro nella parte Covid diciamo spese Covid dell'Unione e che finanziamo come risorse appunto che sono destinate all'emergenza. Pertanto diamo all'Unione delle risorse per l'emergenza Covid, ma automaticamente riduciamo i trasferimenti, diciamo, standard, in quanto l'Unione aveva già previsto queste spese, aveva già nel suo bilancio queste spese, ma noi correttamente le attribuiamo alla sezione Covid e non alla sezione ordinaria. Poi rileviamo 100.000 euro di maggiori spese per integrare gli stanziamenti dell'utenza di energia elettrica, di cui 63.000 euro per l'illuminazione pubblica. Questo a seguito di un andamento delle tariffe dell'energia elettrica in crescita, ma in modo abbastanza veloce e preoccupante rispetto a quello che è stato negli ultimi anni il costo dell'energia elettrica. Si rilevano inoltre degli storni sempre nelle utenze, si incrementa di 10.000 euro il fondo di riserva e si accantonano in altri fondi degli importi assegnati a dei progetti che non sono stati, diciamo, utilizzati, non verranno utilizzati nel 2021 e quindi vengono accantonati per essere poi applicati come avanzo presunto al bilancio di previsione 2022. E in particolare si tratta di 70.000 euro per incentivare la residenza nel territorio comunale, 24.000 euro sul bando occupazione, 10.000 euro fondo demolizione immobili abusivi. Si conferma inoltre il vincolo al fondo ripartenza per le attività economiche nel territorio di un importo pari a 10.802,37 che con precedenti variazioni era stato iscritto in altri fondi. Nella parte investimenti Abbiamo delle variazioni, diciamo che dal punto di vista contabile sono dei giri contabili, li abbiamo sia in entrata che in spesa, e sono in particolare una spesa, cioè Acer effettuerà degli interventi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna sulle alloggi ERP in via Ugo Foscolo al Civico 11, e la Regione Emilia-Romagna appunto assegna un contributo ad Acer per questo importo, e la Regione chiede al Comune di iscrivere questi importi sia in entrata che in spesa, anche se non ci sarà un movimento di cassa su questi due importi, ma la Regione poi erogherà direttamente l'importo ad Acer, e a quel punto, quando gli interventi saranno finiti, queste due poste verranno chiuse. La stessa, un altro giro, diciamo, contabile dal punto di vista del bilancio, sono gli altri 40.000 euro che si iscrivono in entrata e in spesa, che sono una quota del contributo che ha assegnato Atersir per la realizzazione del mercatino e tettoie del nuovo centro, del centro comunale del riuso, che per errore Atersir ha versato il 100% e non ha versato solo l'acconto. Adesso ci chiede indietro il 50% per poi poterci dare il saldo al momento della rendicontazione. Alla fine di questa variazione la cassa è positiva. Viene anche variato il programma biennale per acquisti di beni e servizi, integrandolo. L'avanzo, che qui abbiamo le variazioni rappresentate in un modo diverso, si applica appunto 93.062,60 euro al bilancio di previsione, e dopo questa variazione l'avanzo che rimane da applicare è pari a 3.450.994,15, di cui 1.126.156,66 accantonato, 1.722.242,53 vincolato, 9.205,07 destinato agli investimenti e 593.389,89 avanzo disponibile. Ho terminato l'esposizione.
Grazie dottoressa. Prego, do la parola a Elisa Casarini, assessora Elisa Casarini.
Sì, volevo solo fare un intervento in riferimento al progetto Abbraccio e illustrarvelo un po' meglio, perché insomma si tratta di una novità, di un progetto appunto che viene a seguito delle numerose richieste che sono pervenute da parte dei parenti che hanno appunto il loro caro all'interno delle case protette, non solo la nostra ma anche delle altre case che sono presenti sul territorio. Quindi insomma insieme si è deciso di poter incrementare il numero di ore giornaliere dedicate appunto alla visita parenti. Questo ovviamente comportava alla programmazione oraria diverse, quindi avere anche più personale che fosse disponibile per coadiuvare le visite parenti, che insomma, come potete ben immaginare, hanno un iter abbastanza specifico, c'è cioè un protocollo specifico, e quindi richiede anche uno spazio orario, una tempistica particolare, che parte appunto dall'ingresso del parente all'interno della casa protetta, l'accertamento del green pass, insomma i dati sanitari eccetera, poi si passa a quello che è la visita vera e propria, che comunque deve essere sempre supervisionata dal personale. Nel caso specifico vi parlo appunto di Cortenova, dove sono state assegnate 5 ore in più di personale che sarà gestito appunto da OSS, 5 ore in più proprio per agevolare questi accessi dei parenti. E dopodiché le ore andranno rendicontate da parte delle CREA all'ufficio di piano. Nel corso della settimana scorsa tutte le case protette di Terre d'Argine hanno presentato un progetto articolato su come intenderanno spendere tra virgolette queste ore, e appunto sono arrivate all'ufficio di piano. Cortenova potrà investire su 3 visite in contemporanea con anche i festivi contemplati. E niente, volevo solo aggiungere questo per spiegarvi un po' meglio di cosa si tratta questo progetto. Grazie.
Grazie di questo chiarimento. È sempre per un chiarimento? Sì, allora do la parola all'assessore Paltrinieri, prego.
Io volevo solo aggiungere una piccola nota per quanto riguardano i 30.000 euro che quest'anno si è scelto di dare agli istituti comprensivi. Si è scelto di dargli questo contributo straordinario per andare incontro alle loro esigenze, alle ulteriori spese che hanno dovuto sostenere sempre per il Covid, per permettere loro attività che finora invece non erano più riusciti a fare. In particolare questo contributo straordinario è stato dato per i trasporti, per le spese di pulizia straordinarie e anche nel caso possano servire per inclusioni. Queste sono state le linee guida che gli sono state dettate per l'utilizzo di questi 30.000 euro. E si era pensato in particolare ovviamente ai trasporti, perché sappiamo che anche solo per fare delle gite giornaliere non possono più andare le classi insieme, ma è necessario fare un pullman per ogni classe. E quindi si è cercato di andare incontro alla scuola permettendo loro di fare attività che finora purtroppo causa pandemia non sono riusciti a fare, insomma, per cercare di arrivare un po' più verso la normalità. E quindi tutti ovviamente anche questi 30.000 euro dovranno essere rendicontati, perché dovranno essere utilizzati esclusivamente per Covid. Volevo solo aggiungere questo per chiarire un attimo la scelta che era stata fatta in Unione.
Grazie. Se c'è qualcuno che vuole altri chiarimenti... prego, do la parola a Gasperi Lorena. Prego.
Grazie Presidente. No, io chiedevo una informazione, un chiarimento in relazione ai 55.000 euro di minori spese per interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria negli edifici pubblici. Chiedevo che tipologie di interventi fossero stati previsti e se appunto la minore spesa è stata determinata dal fatto che diciamo così sono stati realizzati e con una spesa inferiore rispetto a quello che era stato preventivato, se non sono stati fatti assolutamente, cioè se non sono stati fatti. Grazie.
C'è qualche altro chiarimento oppure diamo una risposta?
Posso rispondere intanto?
Prego, prego Roberto.
Intanto rispondo io, poi magari lascio integrare anche all'assessore o al sindaco. Allora, questo importo era stato iscritto nelle variazioni precedenti. Era stato iscritto nelle variazioni precedenti in quanto era stata fatta la valutazione di utilizzare, diciamo, i soldi del fondo Covid 2020, in particolare anche per sull'aspetto tecnico degli impianti. Poi si sono evidenziate anche delle altre possibilità di utilizzare il fondo Covid, tra cui quelle che abbiamo iscritto adesso in Unione, e pertanto è stata effettuata insomma la scelta di non effettuare, o almeno al momento, questi piccoli interventi negli impianti, dando la priorità agli interventi che sono stati appunto attuati dall'Unione.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Passiamo agli interventi, sì. Vuoi intervenire? Lascio la parola al sindaco Diaci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anzitutto vorrei porgere i miei ringraziamenti sinceri e meritati alla dottoressa Mussini, perché quest'anno le abbiamo chiesto veramente una maratona, le abbiamo chiesto a lei come le abbiamo chiesto alla struttura tecnica dell'Unione, in quanto stanno lavorando insieme sull'ultima variazione di bilancio. e anche sui preventivi per il 22-24 complessivamente di tutti gli enti, quindi dei quattro comuni e dell'Unione. È la prima volta che cerchiamo di portare avanti tutti insieme questa, dico, scommessa, perché veramente capisco che dal punto di vista tecnico-operativo è un impegno veramente moltiplicato per gli uffici. Quindi i ringraziamenti sono veramente di cuore per quello che si sta facendo in questo momento per tutti i nostri enti. E, questa attività di cercare di chiudere i bilanci come dovrebbe essere, insomma entro il 31 dicembre dell'anno corrente, i bilanci preventivi, insieme anche a un'attività molto forte di riorganizzazione complessiva dell'ente Unione, un po' su tutti i settori, sulla parte proprio del cuore della nostra Unione, serve sostanzialmente a come obiettivo di preparare la macchina a essere, come posso dire, scattante, pronta, operativa al 100% quando nel 2022 inizieranno ad arrivare i primi bandi, le prime risorse del PNRR, perché sappiamo che i tempi, le modalità di utilizzo, di presentazione delle proposte su questi fondi, su questi finanziamenti saranno veramente da fare in un lampo, saranno da fare con tempi strettissimi, con capacità organizzativa nuova, migliorata, innovativa. Quindi l'intenzione è proprio di avere una struttura che sia effettivamente capace di interpretare quello che deve essere il motore della ripartenza per tutto il nostro territorio. Faccio solo un inciso che non c'entra molto col bilancio, però c'entra con la ripartenza del territorio. Probabilmente lo sapete, ma lo racconto anche ai consiglieri che non sono in Unione. L'Unione delle Terre d'Argine è stata chiamata insieme ad altre due unioni mature della nostra regione, quindi complessivamente sono tre le unioni che hanno avuto questo diciamo innalzamento del grado della loro partecipazione ai tavoli regionali. È stata invitata a partecipare ai tavoli con le città capoluogo della nostra regione, proprio ai piani che verranno presentati direttamente per i finanziamenti del PNRR. E domani pomeriggio proprio è stato convocato dall'assessore Lori a livello regionale il primo incontro in cui per la provincia di Modena al tavolo siederanno insieme al comune di Modena, insieme alla provincia di Modena, quindi insieme all'ente provincia e alla città di Modena, siederà solo l'Unione delle Terre d'Argine. Quindi per la nostra provincia sostanzialmente è un'occasione veramente di essere seduti al tavolo che porterà avanti le strategie complessive del territorio sull'aspetto appunto del PNRR. Ci tenevo ad informare anche i consiglieri perché credo sia un risultato veramente importante, notevole insomma per la nostra Unione. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Se non ci sono interventi, se non ci sono più interventi, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Passo la parola al capogruppo Giulio Olivetti. Prego.
Come diciamo in linea con quanto abbiamo fatto anche le altre volte quando sono state presentate delle variazioni che contenevano delle spese per l'emergenza Covid, il nostro voto è di astensione.
Grazie. Qualcun altro? Bene, a questo punto passo la parola al dottor Cappi per la votazione.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto non c'è. Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Olivetti.
Astenuta.
Rossi mi pare non sia entrata. Bonatti è assente. Voti favorevoli 9, noi lista civica, astenuti 5, nuovo gruppo insieme al centro-sinistra.
Gli scrutatori, Fracavallo?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Grossi?
Confermo.
Bene, viene approvato l'unanimità. Per l'immediata eseguibilità, prego.
Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Olivetti.
Astenuta.
Voti a favore 9, intera il gruppo Noi Lista Civica, astenuti 5, nuovo gruppo e insieme al centro-sinistra.
Scrutatori, Fracavallo?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Grossi?
Confermo.
Viene approvata all'unanimità. Secondo ordine del giorno è sdemanializzazione ed acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Novi di Modena di una porzione della piazza Primo Maggio per la ricostruzione del condominio Letizia, danneggiato dal sisma nel 2012. Autorizzazione a procedere alla cessione con permuta del bene. Passo la parola al Sindaco Diaci.
Grazie. Siamo nel percorso, nell'ambito del percorso di ricostruzione della piazza Primo Maggio di Novi e degli edifici che insistono appunto sulla piazza stessa. Il condominio Letizia è uno degli edifici principali che andranno a costituire la ridefinizione degli spazi pubblici appunto sulla nuova piazza, in particolare con la presenza di un porticato nuovo che sarà appunto realizzato nella nuova versione del condominio Letizia e anche con la presenza di ulteriori posti auto appunto a ulteriore completamento del progetto della piazza. Siamo chiaramente all'interno degli esiti del percorso Fatti il Centro Tuo, che poi appunto aveva individuato questo progetto come le piazze in piazza e che è stato definito in modo compiuto tramite il secondo stralcio del piano della ricostruzione. Quindi andiamo indietro a luglio del 2015, appunto c'è stata l'approvazione in Consiglio Comunale della possibilità di modificare appunto l'assetto planimetrico e volumetrico del condominio Letizia, interessando una porzione della piazza Primo Maggio anche al fine di articolare gli spazi e le modalità di fruizione. Se possiamo vedere la slide, così ci aiutiamo anche con la planimetria di quello che è previsto. Sostanzialmente l'ipotesi, questa è vista disegnata dal punto di vista del condominio, quindi la parte gialla indicata come superficie da cedere è un'attuale parte del sedime dove insisteva il condominio Letizia, che poi in realtà è stato già demolito, che viene ceduta si propone appunto con la delibera di questa sera di consentirne la cessione al Comune di Novi, che a sua volta va a cedere, quindi a parità di metri quadri 170, la superficie indicata come superficie da acquisire in rosso nell'immagine, che è esattamente di fronte alla torre dell'orologio, torre civica. Quindi sostanzialmente questa sera la parte, diciamo, che è oggetto della delibera è la parte rossa disegnata sulla planimetria, che viene quindi viene proposto di sdemanializzare. La valutazione che è stata compiuta anche dalla responsabile dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici porta alcune riflessioni importanti, la prima della quale è la conferma della soprintendenza di non presentare i requisiti di interesse culturale, quindi sostanzialmente dalla verifica che è stata fatta da parte della soprintendenza si ritiene appunto che la piazza non abbia acquisito negli anni quegli parametri specifici tale per cui ci potesse essere un vincolo forte della soprintendenza rispetto alla composizione degli spazi aperti della piazza. Quindi viene consentita, diciamo, formalmente dalla soprintendenza l'operazione che andiamo a proporre questa sera. E, tra l'altro, la porzione del bene per destinazione e connotazione viene sdemanializzata senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico, in quanto, come dicevo prima, si ottengono gli obiettivi appunto di migliorare diciamo la fruibilità, la fruizione degli spazi in modo innovativo rispetto alla piazza, come esito anche del percorso partecipativo che c'era stato a suo tempo. Inoltre i vantaggi che vengono conseguiti, come si diceva, appunto la possibilità di avere un portico, quindi un porticato ad uso pubblico all'interno della nuova costruzione e nella parte gialla, appunto, che è la superficie ceduta dal condominio Letizia, saranno realizzati ulteriori parcheggi a servizio della piazza stessa. Dicevamo prima, complessivamente 170 metri quadri vengono interessati da questa operazione per un valore di 151,82 euro al metro quadro, per cui il valore complessivo della permuta è di 25.809,40 euro, così come il valore dell'acquisizione è sempre pari di 25.809,40 euro, quindi viene comprato e venduto esattamente allo stesso valore, alla pari, senza necessità di conguaglio. Questo è il contenuto dell'atto che poniamo al dibattito e alla votazione. Grazie.
Bene, qualcuno vuole dei chiarimenti? Se tutto chiaro, passiamo alla discussione. Bene. Vedo che è stato fatto un buon lavoro in commissione, quindi a questo punto chiedo se si vuol fare una dichiarazione di voto. Passerei allora la parola al dottor Capi per la votazione. Prego.
Diace Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto non c'è. Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Olivetti.
Favorevole.
Rossi non c'è. E Bonatti non c'è. All'unanimità.
Bene. All'unanimità è approvato. Chiedo conferma agli scrutatori. Fracavallo.
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Grossi?
Confermo.
Bene, approvato l'unanimità. Passiamo al terzo punto, che è stato aggiunto in relazione al dispositivo dell'articolo, lo leggo io oppure?
Si può leggere solo il titolo della proposta di delibera. L'aggiunta è un fatto tecnico ordinario.
Aggiunta di nuovo oggetto dell'ordine del giorno della seduta consigliare del 18-11 in relazione al dispositivo dell'articolo 50,2 del decreto legislativo numero 267-2000 delle leggi sull'ordinamento enti locali dell'articolo 20,7 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si comunica alla signoria vostra che nella seduta del Consiglio Comunale indetta per il giorno sala piano esercizio l'ordine del giorno praticamente è l'esercizio dell'opzione di conversione a tasso fisso al 31/12/2021 di un prestito obbligazionario emesso dal Comune di Novi di Modena a tasso variabile trasformabile. Per questo passo la parola al vice sindaco Mauro Fabri per la spiegazione.
Sì, il punto è stato aggiunto e trattato anche in commissione, quindi do semplicemente un riepilogo di quello che poi sarà esposto meglio dalla dottoressa Mussini. Noi l'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di cogliere questo momento favorevole in cui i tassi sono particolarmente bassi per diciamo opzionare 4 prestiti obbligazionari che questo comune aveva fatto negli anni 2004, 2005, 2006 e 2008 e convertirli a tasso fisso. Esattamente un anno fa, il 26 novembre, il Consiglio Comunale ha votato la conversione dei primi 3 con Banca Intesa e con Dexia. Purtroppo non c'era arrivato in tempo la documentazione per convertire il quarto e siamo questa sera, dopo che finalmente abbiamo concluso l'iter burocratico con Banca Intesa, a fare la conversione anche dell'ultimo, seguendo le stesse modalità. Sono tutti mutui con dei residui intorno a circa 300.000 euro mediamente, di cui possiamo in questo momento qui arrivare a un tasso che sarà particolarmente basso. Lascio la parola alla dottoressa Mussini anche perché diciamo l'opzione sarà valida con quello che sarà il tasso 31-12. Cedo la parola alla dottoressa.
Proietto l'analisi che ci è stata fornita dai nostri dai consulenti finanziari dell'Unione Finance Active che lo scorso anno appunto avevano analizzato tutti i nostri prestiti obbligazionari e ci avevano dato le indicazioni su quelli che potevano essere convertiti da tasso variabile a tasso fisso. Parliamo di un BOC che è stato emesso nel 2008 per un valore di 1.001.000. È stato emesso e collocato da Banca Monte dei Paschi di Siena. Al 1.1.2022 il debito residuo rimane di 300.300 euro ed è un debito residuo per ulteriori 6 anni, la data di scadenza è il 31/12/2027. Al momento il tasso di riferimento è l'Euribor 6 mesi più 0,031 euro. Con l'analisi appunto effettuata dai consulenti, col tasso attuale, con questo tasso ci dovrebbero essere interessi andare alla scadenza del mutuo per 459 euro, quindi un importo abbastanza basso, però con questo tasso. Invece, avendo la possibilità appunto di convertirli da tasso variabile a tasso fisso, perché erano stati proprio stipulati in questo modo, con questa opportunità, noi ci dovremmo garantire, queste sono le rate che dobbiamo pagare ogni anno, sono 50.000 euro circa ogni anno, 50.050. Qua nell'analisi che trovate comunque è il materiale che è stato inviato ed è allegato alla delibera, ci sono le analisi dei tassi in questi ultimi periodi e poi in particolare come può venire convertito questo BOC. Allora, la conversione, se venisse effettuata oggi, cioè alla data del 15 di novembre in realtà, avrebbe un tasso fisso pari a zero, perché si prende l'IRS equivalente, che è il tasso di riferimento dei mutui a tasso fisso, e si aggiunge, e questo era già previsto dal regolamento appunto del BOC, 0,0310 e pertanto è a zero. Questa operazione verrà sottoscritta alla fine dell'anno, il giorno 29 del dicembre, e pertanto sarà solo in quel momento che si conoscerà l'IRS equivalente e pertanto l'effettivo tasso percentuale. Si auspica che possa essere ancora fisso, ma non è certo. Nella delibera è stato comunque messo un limite di salvaguardia dello 0,50%, quindi questo, diciamo, IRS equivalente non potrà variare più del 0,50%, altrimenti l'operazione ci si ferma e non viene effettuata. Questo è un po', diciamo, quello che verrà effettuato a fine di questo anno. Ho concluso l'esposizione.
Grazie, dottoressa. Qualcuno vuole dei chiarimenti su questa cosa? Qualcuno vuole intervenire? Stasera tutto filo liscio. E si vuole fare la dichiarazione di voto? Passo la parola a questo punto al dottor Cappi per la votazione.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Olivetti.
Astenuta.
Allora, a favore 9, noi lista civica. A favore 11, 9 noi lista civica, 2 nuovo gruppo, astenuti 3 insieme al centro-sinistra.
Scrutatore Fracavallo.
Confermo.
Ferrari.
Confermo.
Grossi.
Confermo.
Bene, viene approvata all'unanimità.
No.
Sì, scusa. All'unanimità. Qui c'è l'immediata eseguibilità, perciò ripasso la parola.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Olivetti.
Astenuta.
All'unanimità.
Bene, scrutatori, Fracavallo?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Grossi?
Confermo.
All'unanimità è approvato. Io a questo punto chiuderei la serata dandovi appuntamento per giovedì 23 dicembre, per presumo l'ultimo consiglio dell'anno.